Buonasera, buonasera.
Buonasera, buonasera a voi.
Professore, buonasera a tutti. Oggi abbiamo il professor Odifreddi per la presentazione del nostro progetto triennale, Il pensiero scientifico e letterario. Il professor Odifreddi è matematico, logico e grande divulgatore scientifico. È stato più volte collaboratore in qualità di eminente relatore di feste di filosofia, ma mi fa piacere sottolineare come sia stato anche un grande collaboratore ai progetti ambasciatori riservati ai ragazzi. Lo è stato più volte e lo ringrazio sentitamente anche per questo aspetto così piacevole per noi. È stato un grande amico, mi permetto di dire questo. E, oggi gli lascio subito la parola. Non so che altro dire, professore. Il titolo della sua
Nemmeno io.
conferenza è la matematica e l'umanesimo. Buon ascolto, ragazzi, buon ascolto a tutti.
Bene, grazie a voi anzitutto di essere qui e mi dispiace che naturalmente siamo a distanza, ma spero che fra 3 mesi, quando arriverà il momento, cioè tra il 21, 24, 25 di aprile, si potrà invece essere in presenza e vederci tutti insieme. Dunque, matematica e umanesimo è naturalmente un tema estremamente vasto, anche perché l'umanesimo comprende moltissime discipline e si rischia poi alla fine magari di parlare di tutto e di niente dunque, no? Perché cosa significherebbe per esempio fare matematica umanesimo? Dipende se uno per umanesimo intende ad esempio la letteratura oppure la musica oppure la pittura e così via. E ciascuna di queste discipline naturalmente ha i suoi legami con la matematica. Io ho pensato, non so se voi siete d'accordo, ma poiché sono qui da solo di fronte a una telecamera, e se non siete d'accordo, temo che ci siano pochi modi per farmelo sapere. Pensavo che, poiché siamo appunto nell'ambito della festa di scienza e filosofia di Foligno, magari di concentrarmi proprio su questo aspetto dell'umanesimo, che sarebbe la filosofia. Probabilmente non tutti di voi studiano filosofia, non tutti fate il liceo e molti faranno l'istituto di vario genere. Io, per esempio, anch'io quando ero ragazzo ho fatto l'istituto tecnico per geometri e non studiavo filosofia. La cosa non mi ha fatto male, forse se l'avessi fatto mi avrebbe fatto bene, ma insomma, in ogni caso. E quindi oggi vorrei farmi un breve excursus, se possiamo chiamarlo così, di come la matematica e la filosofia siano state come discipline estremamente vicine, al punto che spesso era anche difficile capire se si trattasse di una o dell'altra disciplina. Naturalmente, questo può sembrare strano e sorprendente al giorno d'oggi, dove ovviamente siamo tutti iperspecializzati, quindi anche dire semplicemente matematico significa poco, perché ci sono moltissime branche diverse della matematica, ciascuno coltiva il proprio orticello, il proprio giardino, come diceva Voltaire alla fine del Candide, e si preoccupa poco magari dei giardini degli altri, e non parliamo poi appunto delle discipline altrui. Quindi oggi a noi sembra strano che ci possano essere degli stretti legami tra la matematica e la filosofia, così come se facessi una conferenza su matematica e pittura, matematica e musica, matematica e letteratura, sembrerebbe strano allo stesso modo. Ma in tutti questi campi, in realtà, la stranezza non c'è stata fino a poco tempo fa, poco naturalmente in senso relativo, non rispetto alle nostre vite, però io credo che fino all'Ottocento, fino a quando non è arrivato il romanticismo, che poi ha rovinato un po' tutto con la sua idea che ci fosse per l'appunto una divisione fra le scienze da una parte e l'umanesimo dall'altra, e che l'umanesimo fosse tutto ciò che aveva a che fare con i sentimenti, con le percezioni, tutto ciò che c'era di nobile, e invece la scienza in tutte le sue discipline era l'esatto contrario, tecnica, fredda, arida e così via. Dicevo, fino al romanticismo nessuno si sarebbe stupito di sentire appunto una conferenza o di parlare dei legami tra la matematica e tutto. tutte le discipline che ho già citato, compresa la letteratura, intendiamoci bene. Tanto per dirne una, nel Settecento, un signore che si chiamava Jonathan Swift, che ha scritto un libro famosissimo che probabilmente voi avete visto al film, oppure letto addirittura direttamente sulla carta o sul computer, che si chiama I viaggi di Gulliver. Beh, persino lui ci metteva delle parti di matematica dentro. Ci sono delle strane allusioni, per esempio, al fatto che Marte avesse due satelliti, e ci sono delle stranissime, ancora più strette, più strane allusioni al fatto che lui diceva, per esempio, quali erano le orbite di questi satelliti e quanto tempo ci mettevano a girare attorno al pianeta a seconda della loro distanza. Come mai? Beh, perché naturalmente il Settecento, la fine del Settecento veniva dopo l'inizio del Settecento e la fine del Seicento, e alla fine del Seicento e all'inizio del Settecento c'era stato un signore che si chiamava Isaac Newton, che aveva scoperto le leggi della gravitazione universale, in particolare che aveva in qualche modo capito qual era il segreto che stava dietro alle leggi di Keplero, le cosiddette leggi di Keplero, e Jonathan Swift si divertiva a metterle nel suo romanzo, che parlava di tutt'altro, appunto di questi viaggi immaginari in paesi dove gli uomini erano piccolissimi, oppure erano dei giganti enormi, oppure erano dei cavalli, e così via, no? E quindi questo per dire, fino praticamente al Settecento, è stato assodato, era una cosa naturale pensare che la matematica avesse a che fare con tutto il resto, così come tante altre discipline avevano anch'esse a che fare con tutto il resto. Non c'era, in altre parole, questa divisione, non c'era bisogno di dire facciamo una festa di scienza e filosofia, perché le due cose sarebbero state semplicemente due aspetti di una stessa disciplina. Allora cominciamo da lontano, cominciamo da circa 2500 anni fa, poi naturalmente cercherò di non farla troppo lunga, perché altrimenti raccontare 2500 anni di storia, o magari 2300 se vogliamo togliere l'800 e il 900, appunto, come dicevo prima, in dettaglio potrebbe portare via giorni o settimane o mesi o anni, eccetera. Noi non vogliamo farlo, abbiamo solo minuti a disposizione, insomma, un'oretta. Allora cominciamo appunto però da lontano, 2500 anni fa, quando la filosofia ancora non c'era, o perlomeno non c'era quella che noi chiamiamo filosofia in Occidente, la cosiddetta filosofia occidentale, e arrivarono piano piano alla spicciolata in Grecia tanti cervelli, tanti personaggi che iniziarono, sono quelli che oggi quando si studia filosofia si identificano in un gruppo che viene chiamato i pre-socratici, perché si pensa che appunto la filosofia un po' matura della Grecia incominci con Socrate e soprattutto con Platone, che ci ha raccontato appunto quello che Socrate aveva detto e anche quello che non aveva detto, perché Platone molto se lo inventò, naturalmente ci metteva cose di tasca sua, diciamo. E dicevo, questi pre-socratici che cosa facevano? Studiavano tutti la natura. I loro poemi, di cui ci sono rimasti soltanto dei frammenti, il più importante di tutti forse è quello di Parmenide, si intitolavano tutti nello stesso modo, sulla natura. Cioè, la natura che cos'era? Il mondo che ci stava attorno, che stava attorno a loro. Cioè, l'idea dei presocratici, l'idea della filosofia nasce perché c'è un mondo al di fuori di noi e questo mondo si cerca di non soltanto di subirlo passivamente, ma di capirlo attivamente. E i presocratici partirono facendo per l'appunto questa ricerca. Ce ne sono tanti di presocratici, uno l'ho già citato, per l'appunto Parmenide, ma per noi forse per i legami tra filosofia da una parte e matematica dall'altra, il più importante è stato il famosissimo Pitagora. Famosissimo poi fino ad un certo punto, perché è talmente lontano, le sue origini si perdono nella nebbia dei tempi, che non sappiamo nemmeno bene se sia mai esistito un signore che si chiamava Pitagora. Cioè, certamente c'è un mito legato a lui, ci sono delle vite che sono state scritte su di lui. Purtroppo queste vite, la più importante delle quali è stata scritta da un signore che si chiama Giamblico, sono molto posteriori a lui, non posteriori di qualche decennio, che uno può dire, bah, insomma, magari ci racconta delle cose, ma un po' distorte. No, secoli addirittura, 8 secoli, cioè Pitagora è vissuto circa 500-600 anni prima della nostra era, e queste vite sono di 200-300 anni dopo, no? Quindi sarebbe come se oggi noi, qualcuno di noi scrivesse la vita di qualcuno che è vissuto nel 1200, nel 1300. Certo, oddio, se nel frattempo, nel mezzo, ci sono stati altri che l'hanno già fatta, ai quali si può attingere, va bene. Ma se uno partisse adesso a raccontare la vita di qualcuno che non si è mai sentito del 1200, insomma, ci sarebbe molto da dubitare. E infatti, se si leggono queste vite di Pitagora, sembrano delle cose mitologiche. Tanto per dirne una, uno di questi racconta che qualche studente avesse seguito il maestro Pitagora che andava al fiume la mattina a lavarsi, l'aveva seguito di nascosto, si era nascosto fra le siepi per vedere cosa succedeva, e diceva: quando Pitagora è arrivato ho sentito io che il fiume gli diceva ciao Pitagora. Certo, quando uno legge queste cose con la nostra mentalità comincia a capire che forse quelle vite sono un po' romanzate, diciamo così. Un'altra di questi aneddoti è quello che si racconta sempre da parte di altri studenti di Pitagora, i quali forse un po' più pervertiti, invece di andarlo a vedere la mattina al fiume, spiavano attraverso il buco della serratura la sera quando andava a letto, e videro che lui si spogliava per mettersi in pigiama, diremmo noi oggi, e che cosa successe? Dice: quando Pitagora era nudo si vedeva che aveva un'anca d'oro, no? E così via, insomma. Quindi questo era per dire che è difficile immaginare che quelle cose siano esistite. Magari c'è stato qualcuno che si chiamava Pitagora, ma chissà qual è stata la sua vera vita. Però questo non importa, perché sicuramente ci sono stati i suoi seguaci, i pitagorici, anche se può sembrare strano che ci sia una setta di pitagorici senza il caposcuola Pitagora, e il nome di Pitagora noi lo associamo in genere con un teorema di matematica, il famoso teorema di Pitagora, che dice che in un triangolo rettangolo la somma dei quadrati costruiti sui cateti è uguale al quadrato costruito sull'ipotenusa. Ora, questo siamo sicuri che non è un teorema che per primo ha scoperto Pitagora, se è esistito, o i pitagorici che l'hanno poi enunciato. Sicuramente no, perché almeno 3 secoli prima della supposta esistenza di Pitagora, quindi circa 800 anni prima della nostra era, quasi 3000 anni fa, ebbene, dicevo, c'era in India un signore che si chiamava Baudayana, che sicuramente invece ci ha lasciato delle tracce scritte e l'aveva già scoperto lui, e poi probabilmente anche altri, perché la matematica si scopre, appunto, non si inventa, e quindi ci possono essere persone diverse che la scoprono in posti diversi del globo e della Terra. Ora, il teorema di Pitagora va bene, ma c'entra qualcosa con i legami con la filosofia? Quello direi poco, ma c'entra una cosa invece più importante, che viene sempre attribuita a Pitagora da queste vite che ho citato, in particolare la vita di Giamblico, ed è un aneddoto che ebbe luogo, secondo appunto questa leggenda, a Crotone. Ora, io dicevo prima che si comincia con la filosofia greca. Anche Pitagora era greco, veniva da un posto che si chiamava Samo, famoso per costruire delle anfore, dei vasi. Infatti c'è il detto ancora oggi che dice: portare dei vasi a Samo, come a dire, insomma, no? Far piovere sul bagnato o così via. Però Pitagora se n'era andato, era andato in esilio, perché si sa che chi pensa con la propria testa spesso è inviso ai potenti o a coloro che comandano in un certo luogo, ed era finito in quella che all'epoca era la Magna Grecia, cioè l'estensione della Grecia, che in particolare aveva colonie in quello che oggi è il sud d'Italia, in particolare in Calabria e nello specifico a Crotone. E si racconta appunto che a Crotone Pitagora mise su una scuola filosofica, nel senso più generale della parola, e questa scuola ad un certo punto, tra l'altro, prese il potere in città vicine, quindi era qualcosa di molto legato alla vita quotidiana di quel luogo. Ma la leggenda che racconta Giamblico e che ci interessa oggi è una leggenda che ha a che fare con la teoria della musica e il legame tra la musica e la matematica. Voi direte: ma abbiamo detto che parlavamo di filosofia e la musica. Attenzione, perché quello che noi chiamiamo musica oggi è una cosa ben specifica che i greci avrebbero chiamato diversamente, l'avrebbero chiamata acustica, cioè la scienza di ciò che si sente con le orecchie, no? E infatti l'acustica in fisica ancora oggi è una parte appunto di ciò che si studia in un altro campo. Per i greci musica era una cosa molto generale. E da dove prendeva il nome? Prendeva il nome dalle muse. Le muse erano le protettrici di tutte le arti, in particolare appunto l'acustica, cioè il suono, ma anche anche la letteratura, la pittura e così via, no? Era esattamente quello che noi oggi chiameremmo l'umanesimo. E quindi le muse proteggevano appunto l'umanesimo e l'idea per l'appunto, no, era che in particolare anche la musica era una di queste. Comunque qui il legame tra quello che Pitagora fece è esattamente con la musica come la intendiamo noi, cioè con l'acustica. In che senso? Nel senso che Pitagora, passeggiando per le strade di Crotone, scopre che a un certo punto passa di fronte alla bottega di un fabbro ferraio, scopre che si sentono dei rumori che escono dalle finestre di questa bottega, sente che a volte questi rumori vanno bene insieme, fanno qualche cosa di armonico, no, che sta bene insieme, altre volte invece stanno male insieme, sono dissonanti, come si potrebbe dire oggi, no? Non suonano bene insieme, e vuole capire come mai a volte due suoni stanno bene insieme e altre volte due suoni stanno male insieme. Entra dentro la bottega del fabbro ferraio, non cerco di non farla troppo lunga perché tra l'altro poi ho già raccontato queste cose quando parlavo più direttamente dei legami tra matematica e musica, però Pitagora scopre, per dirla breve, che la musica, per esempio la musica degli strumenti a corde, come si chiamano oggi, cioè la chitarra, il violino, eccetera, è fatta da dei fili che vengono pizzicati, toccati e che vibrano, e queste vibrazioni noi le percepiamo con il nostro orecchio come dei suoni. Ora Pitagora scopre che se noi prendiamo un filo, una corda, e la facciamo suonare, la facciamo vibrare e poi la dimezziamo invece, prendiamo una corda che ha lunghezza metà di quella da cui eravamo partiti, il suono che viene fuori, la nota, diremmo così, che viene fuori è la stessa di prima, solo che è più alta, è quello che si chiama un'ottava sopra. E se poi dimezziamo di nuovo diventa due ottave, no? E così via. Cioè questo scopre Pitagora questo strano legame tra un'operazione matematica, che è quella di dividere per due o moltiplicare per due nell'altra direzione, e quella musicale, che è procedere salendo o scendendo di ottave, come si farebbe ad esempio sul pianoforte quando si va da una nota a quella successiva, successiva nel senso dell'ottava, no? Cioè sette toni dopo, sette note dopo, no? Sulla tastiera. E questa è una cosa interessante, si scopre appunto che c'è uno strano legame tra la musica da una parte ovviamente le corde che producono questa musica, quindi la fisica diremmo, no? E questo legame viene descritto attraverso la matematica. Certo, se uno avesse soltanto quel risultato, cioè che dimezzando una corda si ottiene un suono che è un'ottava superiore, sarebbe importante, però un po' limitato. Pitagora invece fece altri esperimenti. Per esempio, invece di prendere la corda e dividerla per due, la divide in tre parti e poi ne prende soltanto due, quindi due terzi o tre mezzi, no? E qui la cosa interessante è perché le due note non sono più le stesse, però sono pur sempre riconoscibili, sono quelle che noi chiamiamo oggi un intervallo di quinta, per esempio do e sol successivo, oppure fa e il do successivo. E si può fare la stessa cosa con dividendo la corda in quattro parti e prendendone tre soltanto, quindi tre quarti o quattro terzi, no? E questa volta viene fuori ancora un'altra nota che è la quarta, per esempio il do e il fa successivo, oppure il sol e il do successivo, no? Chi di voi ha studiato un po' musica, no? Queste cose le saprà e le riconoscerà. Cioè, in altre parole, Pitagora scopre che si possono associare alle frazioni, le frazioni come due o un mezzo, due su uno o uno su due, no? Oppure tre mezzi, quattro terzi e così via, a queste frazioni fatte quindi dei rapporti tra numeri interi si possono associare degli intervalli musicali, dei rapporti armonici. Cioè da una parte ci sono i rapporti numerici e dall'altra parte ci sono i rapporti armonici, i rapporti musicali. Ed è qui che allora Pitagora diventa filosofo, se così vogliamo. Finora era stato semplicemente uno sperimentale, una specie di fisico matematico, diciamo, un fisico che fa degli esperimenti in questo caso sulle corde, sulle loro lunghezze, e poi fisico-matematico, perché descrive i risultati di questi esperimenti usando la matematica, una matematica molto elementare, ovviamente la teoria dei numeri, l'aritmetica, come lo potremmo chiamare noi, no? Cioè i numeri interi e i loro rapporti. Ma arriva qui il filosofo, per l'appunto, il quale dice: ma questo è molto interessante, perché da una parte abbiamo la natura, diciamo così, la natura che è quella delle corde che vibrano. Ma volendo ci potrebbero essere degli strumenti a percussione, per esempio la leggenda dice che lui l'aveva fatto questo esperimento con martelli che battono sull'incudine. Oggi noi parleremmo forse di tamburi, no? Con delle bacchette che battono sui tamburi, no? E così via. Quindi c'è la fisica, il mondo fisico da una parte, ma dall'altra parte c'è invece il mondo musicale, cioè il mondo dei suoni, che è un mondo tra l'altro che ha a che fare più con quello che c'è dentro la nostra testa che quello che c'è fuori. Siamo noi che percepiamo i suoni e che percepiamo le loro relazioni. E questi due mondi che cosa sono? Sono in realtà esattamente quello di cui dovevamo parlare, cioè da una parte la scienza, il mondo che viene studiato dalla fisica e più in generale poi in seguito dalla chimica, dalla biologia e così via. E dall'altra parte invece l'umanesimo, cioè in questo caso particolare la musica, ma nel caso più generale la musica intesa come dicevo prima, cioè tutto ciò che viene protetto dalle muse, cioè tutte le arti. E allora questi due mondi, che a prima vista possono sembrare esattamente contrapposti l'uno con l'altro, cioè la scienza da una parte e l'umanesimo dall'altra, questi due mondi sono messi in comunicazione, dice Pitagora, dalla matematica. E la matematica che attraverso i suoi mezzi, in quel caso le frazioni, per esempio, ti dice, che ne so, tre mezzi, e tu da una parte dici, ah, tre mezzi è il rapporto fra le lunghezze di due corde, una delle quali appunto è divisa in tre parti e se ne prendono due, e poi invece l'intero, no? Che sono tutte e tre le parti insieme. Questo è il rapporto di tre mezzi, ed è una questione fisica. Ma se poi noi pizzichiamo queste corde e invece sentiamo i suoni corrispondenti, e allora diciamo, ah, questo è un intervallo di quinta, no? E allora l'idea di Pitagora ovviamente comincia a prendere forma. Ci sono due mondi diversi, il mondo umanistico, quello che noi sentiamo dentro di noi, e il mondo fisico, quello che noi invece vediamo al di fuori di noi, all'esterno, sono messi in comunicazione dai numeri, in questo caso, e più in generale dalla matematica. E notate che anche la parola matematica non c'era poi all'epoca, l'ha inventata o l'hanno inventata appunto i pitagorici. Che cosa voleva dire matematica? Beh, non aveva niente a che fare con i numeri, eccetera, aveva a che fare semplicemente con il procedimento che veniva usato. Perché Pitagora era un po' quello che sono oggi magari gli scienziati famosi, naturalmente all'interno, in quel caso, della sua città o forse anche della Grecia, della Magna Grecia, eccetera. Cioè, che cosa fanno gli scienziati oggi? Prendete per esempio Parisi, che ha preso il premio Nobel recentemente, qualche mese fa, per la fisica. Beh, certo, fanno le loro ricerche e le fanno con i dottorandi, con i dottorati, con i colleghi, eccetera, qualche cosa di interno alla ricerca, all'università e così via. Ma dall'altra parte fanno interventi pubblici, vanno in televisione per esempio a spiegare come funzionano le statistiche sul Covid, oppure scrivono libri di divulgazione. Parisi ne ha scritto uno molto bello sugli stormi d'uccelli, perché è una delle cose che lui ha fatto appunto per vincere questo suo premio Nobel. E quindi ci sono due attività che fanno gli scienziati, e più modestamente, per esempio, anche coloro che parlano con voi, in particolare me o Vallortigara che c'è stato l'altro giorno e quelli che verranno dopo di noi, anche noi facciamo la stessa cosa. Da una parte abbiamo una vita che è la nostra vita di ricerca, di studio, eccetera, all'interno delle università, dei gruppi di ricerca, eccetera, e dall'altra parte facciamo quello che oggi verrebbe chiamato la divulgazione. Ora, come li chiamavano queste due attività i greci? Le chiamavano in due modi simili, cioè avevano due parole quasi simili. Una era esoterica e l'altra era esoterica. Esoterica erano i voli, appunto, le cose esterne, no? E esoterica invece quelle, pardon, l'esoterica era ciò che si diceva soltanto all'interno della cerchia dei propri adepti, per così dire, e infatti anche oggi l'aggettivo esoterico ha un po' questo connotato. Quando si parla di esoterismo, subito ci si riferisce a dei circoli che dicono le cose tra loro, ma non le dicono a noi, e così via. E invece quando si parlava al pubblico esterno, si diceva che si faceva attività esoterica. Ora, qualcuno poteva essere semplicemente un ascoltatore che andava a sentire le conferenze divulgative di Pitagora, per esempio, e quelli, i greci li chiamavano, queste persone che andavano a sentire le conferenze divulgative, gli uditori, quelli che andavano a sentire, gli piaceva sentire quello che loro dicevano, magari capivano non tutto, così via, no? E la parola greca era acusmatico, no? Di nuovo come prima acustica, cioè quelli che stanno a sentire, no? Semplicemente, come potreste essere per esempio voi, no? Oggi, in questo momento, che state appunto sentendo ciò che io dico. Ma poi c'erano invece gli altri che volevano capire meglio come funzionavano le cose, e andavano da Pitagora e gli diceva: potrei fare il dottorato con lei, per esempio, o la cosa analoga, e lui magari li scrutinava, li sceglieva e così via. E poi quando c'era la cerchia di questi dottorati o di dottorandi, no? Questa cerca esoterica per l'appunto, questi erano quelli che imparavano il mestiere, gli apprendisti. Non erano soltanto gente che andava a sentire per la curiosità e poi finita la conferenza faceva i fatti suoi. No, andavano a sentire per imparare, perché volevano diventare come Pitagora. E allora questi apprendisti, come venivano chiamati in greco, venivano chiamati matematici, perché l'apprendimento aveva una parola che lo indicava, che si chiamava matesis. Quindi matematico è semplicemente l'apprendista, no? E allora, questa era una parentesi naturalmente, no? Ma che dicevo, che cosa faceva Pitagora quando parlava ai suoi apprendisti? Faceva matematica e raccontava appunto, no, queste sue scoperte. Ora, questa scoperta, che c'è la matematica che mette in collegamento la fisica da una parte, lo studio del mondo fisico, e l'umanesimo dall'altra, in questo caso in particolare la musica, può essere presa come la base di una filosofia, la filosofia pitagorica, che poi divenne fondamentale per l'appunto nel pensiero greco. E che cos'è questa filosofia? È che in realtà, poiché i numeri servono a descrivere sia le lunghezze delle corde, sia il mondo fisico, che dall'altra parte invece i rapporti armonici e più in generale il mondo umanistico, allora la matematica è, diciamo così, un linguaggio universale, una scienza universale, e il motto che Pitagora coniò, inventò per descrivere questo fatto, che la matematica era qualcosa di universale, è il motto famoso del pitagorismo, cioè tutto è numero. Sia quello che si riferisce al mondo esterno, alla fisica, sia quello che si riferisce al mondo interno, cioè le arti, tutto si può descrivere attraverso i numeri. È una cosa che, detta così, insomma, è molto all'avanguardia, diciamo. Sono 2500 anni fa, questi greci hanno per le mani i numeri interi, un po' di aritmetica, eccetera, e già pensano che la matematica riesca in realtà a descrivere tutto, ciò che c'è dentro di noi e ciò che c'è fuori di noi. Notate che oggi il fatto che la matematica descriva ciò che c'è fuori di noi è una cosa assodata. Tutti sanno che le scienze usano la matematica come linguaggio, e non ci potrebbe essere la fisica, la chimica e anche la biologia ormai moderne se non ci fosse la matematica, senza quel linguaggio. Invece, proprio a causa di quello che è successo nel romanticismo, nessuno o quasi pensa che la matematica possa descrivere anche ciò che c'è dentro di noi. Quelle sono le cose che hanno a che fare con i sentimenti, col comportamento, con l'etica, con l'estetica, eccetera, e quelle si pensa che invece non si possano descrivere attraverso la matematica. Oggi non è più così, nel senso che le neuroscienze, per esempio, ci fanno capire nel caso della percezione, oppure le scienze sociali nel caso per esempio del comportamento, dell'etica, eccetera, ci fanno capire che la matematica è fondamentale anche per ciò che sta dentro di noi, con buona pace degli umanisti che invece credono di poter continuare a studiare l'uomo senza imparare appunto la matematica e le scienze che ne derivano. Comunque l'idea c'era già appunto in Pitagora: tutto è numero, sia ciò che si riferisce al mondo esterno sia ciò che si riferisce invece al mondo interno. Che numero? Beh, oggi noi chiameremmo i numeri che Pitagora usava numeri razionali. Perché? Perché razio in greco voleva dire rapporto, cioè sono quelle che si chiamano ancora in italiano frazioni, dove vedete che c'è il ratio dentro la parola, no? Le frazioni sono semplicemente i rapporti fra numeri interi, appunto tre mezzi, quattro terzi, eccetera, eccetera, no? E allora il motto di Pitagora, se uno lo voleva precisare come fece poi lui, è tutto è numero razionale, cioè tutto ciò che appare che, o nel mondo che ci circonda o nel mondo che ci sta dentro, tutto si può descrivere attraverso rapporti di numeri interi, numeri razionali. E questo motto però, tutto è numero razionale, ad un certo punto si può riassumere lasciando perdere il numero e tenendo soltanto l'aggettivo, cioè dire tutto è razionale. E questo diventa altro che filosofia, questa è la base di quello che poi verrà chiamato 2 millenni dopo il razionalismo, cioè la ragione. Vedete come poi si è andati avanti, perché all'inizio è vero che ratio voleva dire, per esempio, appunto rapporto fra due numeri interi o cose simili, però poi in seguito, no, questo rapporto vuol dire semplicemente che noi possiamo appunto rapportare cose diverse e trovare una unità di misura che permette di descriverli entrambi, no? Di far vedere che le due cose sono commensurabili le une con le altre, e allora il motto di Pitagora diventa appunto tutto irrazionale, la ragione intesa in un senso più generale, non soltanto quella che usa i rapporti fra numeri interi, ma il modo di pensare dei matematici ci permette di descrivere tutto, la fisica da una parte, il mondo fisico e l'umanesimo dall'altra. Vedete com'è? Agli inizi della filosofia greca, in realtà, la matematica è centrale e serve per l'appunto come ponte di collegamento tra il mondo fisico, tra le scienze, come le chiameremmo oggi, e il mondo invece interno, l'umanesimo, di nuovo come lo chiameremmo oggi. Questo è il punto di partenza, quindi per far capire che la matematica era veramente la base del pensiero filosofico greco. Però questi, uno potrebbe dire, sono i presocratici, poi quando arrivano i grossi filosofi, quelli veri, in particolare Socrate, come dicevamo prima, perché appunto questi erano presocratici, ma soprattutto coloro che poi seguirono Socrate, che non lasciò nulla di scritto, quindi non è a lui che possiamo fare riferimento, bensì a Platone da una parte e Aristotele dall'altra. Uno potrebbe dire lì, naturalmente, la matematica non c'entra più nulla, no? E invece non è affatto così. Potrebbe sembrare che sia così quando la si studia a scuola, perché in genere la filosofia viene insegnata dai filosofi, giustamente, da coloro che hanno studiato la filosofia, e invece ingiustamente quelli che hanno studiato la filosofia non sanno o non gliel'hanno detto che in realtà questi signori parlavano di matematica, perché già così era nata la filosofia, e quindi spesso si dà una visione distorta di quello che hanno fatto questi due signori, cioè i due grandi filosofi dell'antichità, perlomeno dei filosofi greci dell'antichità, Platone da una parte e Aristotele dall'altra. In due parole, che cosa studiavano Platone e Aristotele? Beh, studiavano anzitutto quali sono gli oggetti della matematica. Perché voi, non so se ci avete mai pensato, ma per esempio quando uno enuncia il teorema di Pitagora, appunto quello che ho citato prima, in un triangolo, rettangolo, la somma, i quadrati costruiti sui cateti è uguale al quadrato costruito sull'ipotenusa, uno può chiedersi, ma che cos'è un triangolo? E uno fa la figura e dice, no, vabbè, certo, questa è una figura, è un'approssimazione di quello che è un triangolo. E Platone si pone questo problema, dice, ma cosa sono gli oggetti di cui parla la matematica? Cosa sono questi triangoli, quadrati, cerchi, gli angoli, i segmenti e così via? E l'idea che gli viene in mente, notate che ho usato la parola idea, no? Che deriva proprio dalla teoria cosiddetta delle idee di Platone, l'idea che gli viene in mente è che le figure che noi disegniamo sui nostri tavoli o quelle che sui nostri fogli, diciamo così, o quelle che vediamo rappresentate negli edifici o negli oggetti della fisica, sono approssimazioni più o meno grossolane di qualche cosa di astratto. Il problema è, dunque, ci sono dei triangoli, ma i triangoli, i veri triangoli, non li vede mai nessuno, perché dovrebbero essere perfetti per l'appunto, no? Mentre invece nel mondo, se uno guarda, uno tira anche una riga diritta diritta col righello, poi però prende un microscopio, va a vedere e vede che questa riga non è poi così perfetta, perché ovviamente la perfezione non è di questo mondo. E allora di dov'è? E Platone si inventa l'idea che ci sia un altro mondo. che chiama iperuranio, no? Cioè questo mondo che è un mondo dove ci stanno tutte le cose che si vedono su questa Terra, però perfette. Quindi, in particolare, nel caso della matematica, nell'iperuranio ci stanno i triangoli veri. E nel mondo invece in cui viviamo noi ci stanno dei triangoli che sono delle approssimazioni. Qual è il legame fra le cose che stanno nel nostro mondo e quelle che invece stanno nell'iperuranio? Platone dice, oggi io lo traduco in termini che noi usiamo correntemente tra matematici, semplicemente le cose che stanno nell'iperuranio sono delle proiezioni che vengono fatte sul nostro mondo. Quindi c'è per esempio il triangolo, un triangolo rettangolo, no, che sta nel mondo lassù, nell'iperuranio, che viene proiettato su questo mondo e naturalmente la proiezione è anche una distorsione, quindi i triangoli che noi vediamo qua giù non sono altro che le proiezioni di ciò che sta lassù. E a questo punto, quando uno capisce che le cose stanno così, che ci sono le astrazioni, appunto, che non hanno a che fare col mondo reale, ma con un mondo astratto, e allora questo lo si può fare non soltanto per i triangoli, ma lo si può fare per qualunque cosa. Se io prendo un cavallo, i cavalli che vedo sono dei cavalli, ma ciascuno di loro ha alcune caratteristiche dei cavalli e ciascuno ne ha magari di diverse, no? E allora lui dice, Platone, non soltanto i triangoli astratti stanno nell'iperuranio, ma anche i cavalli astratti. E il cavallo astratto che sta lassù, quando poi viene proiettato qua giù, diventa appunto questi cavalli del mondo che noi conosciamo, del mondo che ci circonda. E questa si chiama la teoria delle idee, la famosa teoria delle idee di Platone, che quando poi viene raccontata dai filosofi a volte fa un po' ridere perché uno dice: ma cosa gli è venuto in mente a quest'uomo, no? Di pensare a questi due mondi, no? A pensare che ci sono i concetti lassù, no? E qua giù invece ci sono gli oggetti. E gli era venuto in mente semplicemente appunto astraendo ancora una volta dall'esperienza della matematica. Quindi la teoria delle idee di Platone non era nient'altro che un tentativo, anche ingenuo in un certo senso, no? Di descrivere qual è il rapporto fra i concetti astratti della matematica, tipo appunto triangoli, quadrati, cerchi, eccetera, e poi le figure geometriche che noi vediamo nel mondo reale, che però appunto sono soltanto approssimazioni di quei concetti astratti. E questo è abbastanza interessante perché fa capire che la grande filosofia greca è partita di nuovo come filosofia della matematica. C'erano questi giochetti di tipo matematico che poi nelle mani di Platone diventano qualcosa di più importante. Uno dei problemi che Platone affronta è anche quello dell'unità e del molteplice. Per esempio, non so, voi entrate in classe quando andate a scuola e la classe che cos'è? Beh, la classe siete voi. No? Però ciascuno di voi è uno studente. Che cosa fa di un gruppo di studenti una classe? È l'astrazione, il fatto che noi mettiamo questi studenti, questi oggetti, potremmo dirli, dentro uno stesso insieme. L'insieme è qualcosa che abbiamo noi in testa, lo facciamo così noi, è una nostra classificazione. E di nuovo tutte quelle discussioni che vengono fatte da Platone in maniera, tra l'altro, molto rudimentale, perché era 2300 anni fa, 2400 anni fa, naturalmente non si può pretendere. Oggi le possiamo ripetere molto semplicemente se uno ha studiato un minimo di matematica di quella che si chiamava negli anni 60 la nuova matematica, ormai dopo 60 anni o 70 anni forse non è più così nuova, no? The New Math in inglese, che è la teoria degli insiemi. L'idea di Platone era semplicemente quella, una stessa cosa può essere una o molteplice a seconda che la si guardi dal punto di vista degli insiemi o degli elementi. Uno è l'insieme che li contiene, per esempio la classe a cui voi appartenete è una sola, è un oggetto unitario, no? Perché tutti insieme voi fate la classe a cui appartenete. Però da un'altra parte, da un altro punto di vista, la stessa classe è molteplice perché ci siete tutti voi dentro, no? E a meno che non ci sia una classe fatta di un solo elemento, no? Di un solo studente, c'è una differenza fra il molteplice e l'unità. E quindi di nuovo uno dei grandi problemi della filosofia platonica, cioè la distinzione fra l'unità, fra l'uno e il molteplice, non è nient'altro che un paio di concetti banali che oggi noi usiamo quotidianamente in matematica, che sono appunto l'idea dell'astrazione di un insieme e i suoi elementi invece che sono l'espressione del molteplice. E Aristotele invece. Aristotele faceva un'altra cosa, perché poiché ormai Platone aveva già dato la risposta alla domanda quali sono gli oggetti, che cosa sono gli oggetti della matematica, Aristotele si pone un problema diverso e dice: sì, certo, la matematica usa degli oggetti, ma poi di questi oggetti che cosa ne fa? Fa dei ragionamenti sopra, arriva a dimostrare dei teoremi, per esempio il teorema di Pitagora che ho citato prima. E come ci arriva a dimostrare questi teoremi? E parte da delle ipotesi, e poi dopo fa dei ragionamenti e arriva a delle conclusioni. Platone, aveva, risposto alla domanda: cosa sono gli oggetti della matematica? Aristotele si pone una domanda diversa: quali sono i metodi della matematica? E il metodo della matematica è il ragionamento deduttivo, quello che ho accennato adesso. Si parte dalle ipotesi, che si possono chiamare appunto assiomi oppure ipotesi, e poi si procede attraverso ragionamenti e si arriva a delle conclusioni. E infatti il famoso Organon di Aristotele non è nient'altro che una collezione di libri che spiegano tutti i particolari di questo procedimento. Ci sono metodi corretti e metodi scorretti. Per esempio, uno può fare dei ragionamenti, però un conto sono i ragionamenti, per esempio, che fanno i matematici quando dimostrano i loro teoremi, e un altro sono i ragionamenti che fanno gli avvocati o i politici, per esempio, quando cercano di intortare le cose, no, e di accaparrarsi diciamo così, il consenso, della gente, no? E allora lui distingue queste cose, dice: c'è una logica da una parte, no? E c'è quello che si chiama la dialettica. La dialettica è semplicemente giocare con le parole e fingere di fare dei ragionamenti, mentre invece la logica è fare dei ragionamenti corretti, no? E questi sei libri dell'Organon sono poi l'inizio di quello che oggi è diventata poi la logica matematica moderna. Voi direte: che cosa ce ne importa noi della logica di Aristotele? Ce ne importa molto, perché è di lì che è partita la costruzione della logica, che poi è sfociata niente meno nei computer. I computer non sono altro che un'applicazione della moderna logica matematica fatta da un signore che si chiama Alan Turing, che nel 1936, a 24 anni della sua tesi di laurea, fece il progetto del primo calcolatore, che poi divenne il calcolatore elettronico e che poi oggi è diventato il nostro computer. Quindi addirittura queste idee che Aristotele mette sul tappeto, sul tavolo, 2200-2300 anni fa, oggi poi sono sfociati, un secolo fa in realtà, sono sfociati nell'idea del computer. Quindi, da una parte uno potrebbe dire: ah, il computer quindi ha un fondamento filosofico, perché c'è stato un filosofo che ha cominciato a fare questo studio, appunto Aristotele, ma si potrebbe anche dire il contrario. Quello che viene considerato uno dei grandi filosofi dell'antichità, cioè Aristotele, faceva semplicemente quello che oggi noi chiameremmo, una parte della logica, cioè era anche lui un matematico, esattamente come Platone. Questo, vabbè, certo, potrei andare molto a lungo, parlare molto nel dettaglio, però, ho dato un'idea, diciamo così, di quello che è successo, nell'antica Grecia, citando tre grossi nomi, cioè Pitagora, Platone e Aristotele, e facendo vedere che tutti e tre, in realtà, benché oggi li si studi quasi solo nei corsi di filosofia, e quando fate il liceo, per esempio, quando fate storia della filosofia, appunto sembra che quelli siano dei filosofi, in realtà non erano nient'altro che gli scienziati dell'epoca che si facevano domande perfettamente naturali. Pitagora si è posto il problema che la matematica poteva essere un ponte fra il mondo esterno e il mondo interno, tra la scienza, lo studio della fisica, tra, inteso nel senso greco, e il mondo interno, invece l'umanesimo. No? Platone si è posto il problema e l'ha risolto di che cosa fossero gli oggetti di cui parla la matematica, e Aristotele invece ha cominciato a studiare nel dettaglio quali fossero i tipi di ragionamento corretto che venivano usati poi in particolare nella matematica. La parola chiave nel caso di Aristotele è sillogismo, che è un tipo molto semplice di ragionamento. Oggi la matematica, e anche allora, ne faceva di ben più complessi, però bisogna partire dal semplice per arrivare poi in seguito al complesso, no? E Aristotele studiò perfettamente i tipi di ragionamento che lui chiamava sillogistici o sillogismi. I sillogismi sono ragionamenti molto semplici in cui c'è una premessa, poi c'è una premessa, diciamo così, minore, no? A, per esempio, poi c'è una premessa maggiore che collega A con qualche cos'altro, B, e poi messo insieme, se sappiamo che è vero A, se sappiamo che da A si arriva a B, allora anche B è vero, no? Questo è un semplice modo di ragionare, premessa minore, premessa maggiore e conclusione, e però Aristotele cercò di studiarlo nel dettaglio, si accorse che c'erano parecchi tipi di sillogismi che potevano essere costruiti anche in un linguaggio abbastanza semplice, quello che parlava di qualcuno, nessuno, tutti, eccetera, quello che lui chiamava i quantificatori, e ce ne sono addirittura 256 di questi possibili sillogismi. Lui cercò di vedere quali di questi sillogismi sono corretti e quali no, si accorse che soltanto 24 di questi sillogismi sono corretti, tutti gli altri sono sbagliati, e li fece uno per volta, cioè un lungo lavoro naturalmente, dovete controllarli tutti i 256. Oggi abbiamo dei metodi molto più semplici, facciamo dei diagrammini, i cosiddetti diagrammi di Venn, i cerchietti, i cerchi Borromeo come vengono chiamati, però ci sono voluti secoli, addirittura millenni per arrivare a queste semplificazioni. Ma questo per dire come in realtà la filosofia greca fosse strettamente collegata e addirittura imbevuta, fondata sulla matematica. Facciamo un piccolo salto avanti, andiamo a quella che viene chiamata la patristica quando si studia la filosofia, cioè questi noiosissimi pensatori che in realtà, essendo appunto padri della Chiesa, no, parlavano di religione, eccetera, un po' noioso, a meno che uno non sia interessato a queste cose. Uno di questi, ad esempio, Agostino, non era un matematico, non è che ci abbia lasciato dei teoremi legati al suo nome, però era uno che invece la matematica la apprezzava molto e la usava addirittura a fini teologici. Per esempio, cercava di spiegare che c'è un motivo per cui Dio creò il mondo in sei giorni. E uno dice: ah sì, e quale sarebbe il motivo? È perché sei un bel numero, talmente bello che lo si chiama perfetto. Come sono fatti i numeri perfetti? Come mai sei un numero perfetto? Beh, guardiamo quali sono i suoi fattori. Sei è divisibile per due e anche per tre. Poi naturalmente ogni numero è divisibile per se stesso e per l'unità, quindi non li consideriamo quelli. No? Però cosa succede se prendiamo i divisori di 6, che sono 3, 2 e come ho detto anche 1, e li sommiamo fra loro? 3 più 2 fa 5, più 1 fa 6. Oh, abbiamo un numero che è uguale alla somma dei suoi divisori. Certo che se ci mettiamo 6 anche diventa doppio, no? Ma comunque, no? A parte il fatto che 6 è divisibile per 6 e non ci interessa molto, no? La somma dei divisori di 6, 3, 2, 1, fa 6. Questi numeri si chiamano perfetti. E già i pitagorici avevano cominciato a studiare questi numeri. Poi un numero può essere imperfetto in due modi. La somma può essere più grande del numero e allora lo si chiama eccedente, oppure può essere più piccolo del numero stesso, no? E quindi è il contrario che eccedente. Perfetti sono quelli che stanno esattamente uguali. Cioè si prendono tutti i divisori, li si sommano insieme e viene uguale a 1. E lui diceva, ecco il motivo per cui Dio ha fatto il mondo in sei giorni, perché la creazione è qualcosa di perfetto, Dio onnipotente non poteva fare altro che cose perfette, e dunque l'ha fatta usando un numero perfetto come 6. Qual è il prossimo numero perfetto dopo 6? Ah, provate a farlo con la matita, vedete, no? Adesso però non vi distraete, provate poi ad andare a casa, ma il prossimo è 28. Di nuovo, quali sono i divisori di 28? Sono 14, poi ovviamente c'è 7, no? 14 più 7 fa 21, no? Poi dopo si può dividere per esempio per 2, ovviamente, no? E se sommate i loro divisori per 1, no? Se sommate i divisori di 28, vi accorgete che di nuovo la somma è 28. E allora cosa succede? Beh, per esempio la Luna gira attorno alla Terra in 28 giorni. Un po' approssimato, naturalmente all'epoca le cose si facevano venire, oggi sappiamo che ci sono numeri con la virgola, eccetera, ma quello è anche un bel numero perfetto e ce ne sono tanti, no? Insomma, quindi si può studiare quali sono i numeri perfetti e Agostino si divertiva ad andare a vedere come i numeri in realtà poi interferissero o intervenissero nella teologia. Questo fu fatto poi in maniera molto più sistematica e molto meno banale, diciamo così, molti secoli dopo, tra il 1000 e il 1300, in un periodo che nella storia della filosofia viene chiamato la scolastica, il periodo delle scuole. Ora, queste scuole che cos'erano? Oggi noi chiamiamo scuola i luoghi dove appunto voi ragazzi andate, no, a imparare, dove vi vengono insegnate le lezioni, ma una volta le scuole non erano nient'altro che quello che si faceva nei monasteri, i monaci erano gli unici che praticamente si dedicavano allo studio e tutti gli altri erano contadini o lavoratori, eccetera, no? E quindi il periodo delle scuole, la scolastica, è il periodo di questi grandi monasteri. Della cultura legata a questi monasteri. Ebbene, durante questi 3 secoli, questi monaci, anzitutto erano monaci, quindi molti loro erano sacerdoti, dicevano messe, eccetera, credevano in Dio, e allora ebbero l'idea di dire: ma certo, Pitagora ha applicato la matematica al mondo esterno e al mondo interno, no? Cioè, quindi l'umanesimo e la scienza. Ma a noi ci interesserebbe qualcosa di più elevato, Dio e tutto il mondo che circonda Dio stesso, cioè gli angeli e le sfere celesti, no? E così via. Si può applicare la matematica anche a queste cose? E per tutta la scolastica, questi monaci cercarono di prendere 2 piccioni con una fava, di fare esattamente quello che aveva fatto Pitagora, cioè di studiare attraverso la matematica, quello che a loro interessava, cioè la teologia. Teologia, il discorso su Dio, ma di farlo attraverso mezzi matematici. Riuscirono a fare molti passi in avanti rispetto, per esempio, ad Aristotele, perché dovettero usare dei ragionamenti sempre più complessi, sempre più sofisticati, quelle che oggi vengono chiamate, per esempio, le logiche modali, dove non soltanto si usano le particelle come quelle che avevo citato di Aristotele, cioè tutti, qualcuno, nessuno, eccetera, ma si usano anche particelle interessanti, tipo è possibile, contingente, necessario, questo, no? E così via. Anche Aristotele aveva cominciato a studiare questo tipo di logica. Non era andato molto avanti, anche perché è una logica molto complicata, e però il tempo non passa invano, e durante la scolastica gli scolastici in parte riscoprirono quello che aveva scoperto Aristotele e poi andarono avanti. Purtroppo l'idea fondamentale della scolastica fallì. L'idea della scolastica era: cerchiamo di dimostrare in maniera matematica l'esistenza di Dio. Se noi riusciamo a dare una dimostrazione che Dio esiste, allora poi gli infedeli sono chiusi praticamente in un angolo, perché li obblighiamo e dice: ragiona, no? Cerca di vedere, ti do la dimostrazione esattamente come col teorema di Pitagora. Cioè, uno che dicesse: non credo nel teorema di Pitagora, non viene considerato molto intelligente, perché vuol semplicemente dire che non ha capito la dimostrazione. E loro cercavano, gli scolastici, di fare la stessa cosa per la dimostrazione dell'esistenza di Dio. Non ci riuscirono, però fecero i salti mortali, scoprirono dei ragionamenti molto sottili e così facendo incominciarono a mettere le basi per la matematica che poi sarebbe venuta dopo. Ad esempio, Dio, una delle proprietà che ha, o che si diceva che avesse nel Medioevo, era che insomma, è legato con quello che noi chiameremmo l'infinito. Tutto ciò che ci circonda è finito, ma lui è oltre, no? E quindi deve essere qualcosa di più che finito, no? Di non finito, infinito, che vuol dire appunto semplicemente non finito. E per esempio, un signore che si chiamava Duns Scoto, che era uno dei grandi scolastici, scoprì un bel paradosso dell'infinito. E cioè che se io prendo un cerchio, il cerchio naturalmente ha infiniti punti uno sull'altro, perché se noi prendiamo 2 punti ce n'è sempre uno in mezzo, no? E così via. E Però se prendiamo un cerchio grande e un cerchio piccolo, uno potrebbe dire, beh, certo, il cerchio grande ne ha di più di punti, no? Perché è più grande, no? E quello piccolo ne ha di meno, no? E invece Scotto disse, ma provate a mettere i due cerchi concentrici, uno con un centro così e l'altro con un centro così, e poi tracciate i raggi, no? Che partono dal centro comune, no? E andate a vedere dove si incontrano questi raggi con i due cerchi. Ciascun raggio incontra ogni cerchio in un punto. Punti della circonferenza di uno si possono naturalmente riportare sull'altro facendo questi raggi, cioè considerando tutti i raggi che girano attorno al centro comune di due cerchi concentrici, si fa vedere che in realtà c'è lo stesso numero di punti sia sul cerchio piccolo che sul cerchio grande. Questo è un bel problema perché diventa un paradosso, infatti poi Galileo lo riprese. E disse, ma cosa significa, per esempio, che in un cerchio grande come un pisello, diceva lui, ci sono lo stesso numero dei punti che ci stanno, per esempio, nell'orbita della Terra, che all'epoca lui pensava che fosse circolare per l'appunto. Questo è paradossale, perché un cerchio piccolo e un cerchio enorme dovrebbero avere un numero di punti molto più piccoli. E la soluzione che diede Galileo è una soluzione un po' tirata per i capelli, fa quasi ridere, e diceva sì, è vero, sia nel cerchio piccolo che nel cerchio grande c'è lo stesso numero di punti, però in quello piccolo stanno tutti vicini, stretti, stretti uno all'altro, invece in quello grande stanno tutti belli larghi, no? Ce n'è così, uno ogni tanto, che però ovviamente poi fa subito pensare, ma se ce n'è uno ogni tanto, allora nel cerchio grande ci sono dei buchi, no? E cosa corrispondono questi buchi nel cerchio piccolo e così via? Quindi si capì che l'infinito, che ingenuamente dopo la scolastica si attribuiva come caratteristica a Dio, l'infinito è qualcosa di problematico, di paradossale, quasi di contraddittorio e così via. E ci volle poi alla fine dell'Ottocento un signore come Georg Cantor, che poi fu quello che costruì la teoria degli insiemi alla quale accennavo prima parlando di Platone. Platone aveva posto le basi, diciamo così, ma Cantor la estese molto e la estese in modo da poter considerare delle quantità, delle unità fatte però di infinite molteplicità, no? Così. Ma questa è matematica moderna, fine dell'Ottocento. Quindi vedete come anche nella patristica e nella scolastica, che sono una parte della filosofia che si interessa di cose divine legate appunto più a ciò che si predica in chiesa che non ciò che si studia nelle università o nelle scuole, poi se uno va a vedere, in realtà c'era uno strettissimo legame con la matematica. E venendo invece alla filosofia moderna, cosa succede? Beh, qui la cosa è interessante perché la filosofia moderna in genere si fa coincidere l'atto di nascita e l'anno di nascita della filosofia moderna, sono considerate 1637, quando Cartesio scrive il discorso sul metodo, cioè cambia tutto il gioco perché il metodo cartesiano diventa quello che caratterizza poi la filosofia moderna, una specie di rivoluzione del pensiero filosofico. E però, se uno va a leggere questo discorso sul metodo, cosa dice Cartesio? Cartesio dice: la filosofia basta, dice, deve smetterla di parlare un po' a vanvera come faceva ai suoi tempi e deve usare lo stesso metodo, per questo si chiama discorso sul metodo, che è il metodo che usano i matematici quando fanno i loro ragionamenti di matematica. Cioè, Cartesio dice: certo, possiamo considerare la filosofia come una parte del pensiero, ma solo se questa parte del pensiero viene fatta in una maniera che sia inoppugnabile come lo è il modo in cui viene fatta la matematica. La cosa non è sorprendente perché Cartesio è un grande filosofo ed è l'iniziatore della filosofia moderna, ma se voi andate a vedere quel discorso sul metodo vi accorgete che è un piccolo libricino, cioè sarà una quarantina di pagine, così, no? 30-40 pagine, e uno dice, ma questo non era una grande opera. Certo, l'opera era grande, era spessa, quella era l'introduzione, che è l'unica cosa che oggi si studia nei dipartimenti di filosofia e quando si studia la filosofia nei licei, no? Perché ci si dimentica che era l'introduzione a un libro che in realtà aveva tre lunghi capitoli che erano capitoli di scienza. E sapete come si chiamava uno di questi capitoli? Si chiamava geometria, che naturalmente non era inventata da Cartesio. La geometria l'avevano studiata i greci fin dall'antichità. Ma che cosa fa in quel capitolo Cartesio? Beh, rivoluziona la geometria perché introduce quelle che oggi vengono chiamate le coordinate cartesiane, gli assi cartesiani, la X e la Y, le unità di misura, le coordinate che vengono associate ai punti del piano attraverso appunto il riferimento con gli assi e così via. E così facendo che cosa fa Cartesio? Riesce a tradurre i problemi di geometria attraverso le coordinate in problemi di algebra. Mette insieme due parti della matematica, una la vecchia geometria e l'altra la nuova algebra che stava nascendo appunto in quei decenni e nel secolo precedente, nel 500, le mette insieme e si riesce a studiare la geometria attraverso l'algebra, passando attraverso le geometrie, le coordinate e gli assi cartesiani. E l'introduzione di questo libro sulla geometria, poi ci sono altri due capitoli che sono dedicati ad altre parti della scienza, no? Era per l'appunto quello che poi divenne il manifesto della filosofia moderna. Ora, senza voler essere polemico, ma cosa può capire del discorso sul metodo un filosofo che legge solo quello? Cioè, è come leggere l'introduzione di un libro, ma il succo del libro sta dopo l'introduzione. L'introduzione in genere è semplicemente come l'ouverture di un'opera, no? 10 minuti in cui si fanno sentire i temi e poi si arriva al dunque, no? E si fa sentire tutta l'opera, no? Quindi bisogna stare attenti quando si pensa che ci sia una separazione, che da una parte c'è l'umanesimo, dall'altra parte c'è la matematica, no? O più in generale la scienza, perché non è affatto così e sicuramente non è così con la filosofia moderna, che parte grazie a un matematico che dice che la filosofia deve essere fatta nello stesso modo in cui si fa la matematica. E è certo che se poi uno non guarda come questa matematica viene fatta, non legge quello che sta dopo l'introduzione, la visione sarà una visione molto mia. Ma non è l'unico caso, perché uno potrebbe dire, vabbè, c'è stato un filosofo che era anche matematico, siamo agli inizi della filosofia moderna, poi arrivano i filosofi, niente affatto. Perché poco dopo, per esempio alla fine del 600, agli inizi del 700, arriva un grande filosofo, sempre anche lui appartenente al cosiddetto razionalismo, di cui Cartesio era stato l'iniziatore, e questo grande matematico filosofo si chiama Leibniz, che da una parte inventa insieme a Newton il calcolo infinitesimale, un'altra parte della matematica moderna, nuova, quella che oggi studiate nei licei, gli integrali, le derivate, eccetera, che è diventata una cosa utilissima in tutte le scienze e applicata quotidianamente in tutto il mondo da allora, e dall'altra parte però diventa il grande filosofo e cerca di riproporsi i problemi che si riproponeva Aristotele da una parte e soprattutto Platone dall'altra, inventa la monadologia e così via. Cioè, di nuovo un matematico che usa il suo metodo matematico per fare della filosofia. Il terzo dei grandi razionalisti era un signore che si chiamava Spinoza, molto noto tra gli umanisti e tra i filosofi per la sua etica. Notate che qui arriviamo a uno di quegli aspetti dell'umanesimo ai quali accennava agli inizi, l'etica, la scienza del comportamento. E come la scrive la sua etica Spinoza? La scrive, lui dice, more geometrico demonstrata. Cioè lui fa un trattato di etica, cioè un trattato di scienza del comportamento in cui dimostra teoremi facendo dei ragionamenti di tipo matematico e più in particolare di tipo geometrico. E la cosa è strepitosa perché come fa un filosofo a studiare un libro come l'etica? Non ci capirà nulla e infatti i filosofi lo studiano, non ci capiscono nulla e non si accorgono che Spinoza, poverino, era un uomo di brave e di buone intenzioni, ma di pessime realizzazioni, perché a differenza di Cartesio e di Leibniz, che erano dei matematici veri, Spinoza non era un matematico, la colpa non è sua, no? Però voler fare un libro di etica basata sul metodo matematico senza conoscerlo, se uno che conosce la matematica legge anche solo le prime pagine dell'etica, si mette le mani nei capelli e dice, oh poveri noi, sì, magari questo è un progetto, ma certo non l'ha realizzato Spinoza. E invece spesso quando si sente parlare da parte dei filosofi dell'etica si sentono degli elogi sperticati, perché naturalmente è un libro che è assolutamente incomprensibile a chi non sa che quasi tutte le dimostrazioni di quel libro sono sbagliate e non dimostrano quello che dicono, che dimostrano, perché la logica è estremamente fallace, ma perlomeno c'era di positivo il fatto che Spinoza aveva capito che questo era il metodo, che poi era il metodo cartesiano. Cioè Cartesi aveva detto la filosofia bisogna farla come la matematica, Spinoza ci prova, però per poter fare la filosofia come la matematica bisogna sapere la matematica, non basta avere soltanto i progetti. Quindi vedete come anche agli inizi della filosofia moderna, Cartesi, Leibniz, Spinoza sono allo stesso tempo o direttamente dei matematici o perlomeno si ispirano alla matematica. E senza la matematica quel tipo di filosofia non si può capire, si può soltanto fraintendere. Che è quello che tra l'altro si fa di solito nei dipartimenti di filosofia e nei corsi di filosofia che si fanno al liceo. Quindi, insomma, è molto divertente da una parte e forse anche imbarazzante dall'altra non vedere queste cose. L'ultimo di cui forse voglio parlare, anche perché vedo che il tempo passa, e lo sapevo anche senza guardare naturalmente l'orologio, no? È Kant. Quale anche lui, cioè Kant è forse il più grande filosofo della modernità, paragonabile appunto a Platone e Aristotele, nell'antichità. E che cosa fa Kant? Beh, Kant scrive moltissimo, ma innanzitutto come parte Kant? Guardate un po', ormai, diventa quasi banale pensare come parte. Parte naturalmente facendo lo scienziato. Kant inventa da giovane quella che oggi viene chiamata l'ipotesi di Kant-Laplace, cioè l'idea che le galassie, quando uno le guarda, notate che all'epoca non si potevano guardare perché i cannocchiali non è che fossero così sensibili come i nostri oggi, le galassie dovrebbero essere fatte, secondo Kant, a spirale, no? Perché secondo lui questo è il modo in cui si sono formate, cioè questa nube di detriti, diciamo così, che piano piano si agglomera e poi questa agglomerazione comincia a costruire dei corpi che si separano, che sono ovviamente la stella centrale e poi i pianeti attorno, e poi ci saranno i satelliti dei pianeti e così via. E all'epoca era solo un'ipotesi, non a caso si chiama ipotesi di Kant-Laplace, perché Kant ormai era un filosofo moderno, quindi aveva delle ottime idee scientifiche, ma non aveva i mezzi tecnici per poterle realizzare. E allora ci volle un signore come Laplace, che invece era un ottimo matematico, ma non aveva le idee filosofiche. Messe insieme queste due cose, diventa l'ipotesi di Kant-Laplace, che oggi è quella che viene considerata la teoria corretta della formazione delle galassie, perlomeno di quelle a spirale. Ma nell'ultima parte della sua vita, invece, Kant scrive le sue tre grandi critiche, in particolare la prima, più famosa di tutte, la critica della ragion pura. E guardate che siamo di nuovo lì. Che cos'è la ragione? È il modo di ragionare, cioè lo studio del ragionamento, è esattamente quello che aveva fatto Aristotele ai suoi tempi. Naturalmente sono passati anche lì quasi 2 millenni, non invano. Quindi Kant incomincia a capire che si deve guardare a queste cose stando attenti, che a volte si esagera. E l'idea di Kant è quando è che si esagera? Quando si fanno ragionamenti usando dei concetti che sono talmente vasti che poi alla fine rischiano di provocare delle contraddizioni. Quali sono i tre concetti, le idee trascendentali, come le chiama lui, che rischiano di provocare delle contraddizioni? Sono l'idea di mondo, se uno guarda il mondo tutto intero, come se fosse un'unica cosa, l'idea dell'anima, se guarda dentro, quindi notate che sono di nuovo i due aspetti di Pitagora, quello che c'è fuori e quello che c'è dentro. Quando uno quello che c'è fuori lo spinge al limite, diventa semplicemente l'intero mondo. E quando guarda quello che c'è dentro e lo spinge al limite, quello diventa la propria anima, diciamo così, no? E poi che cosa c'è? Beh, c'è anche la scolastica naturalmente che si interessava di Dio. Ed eccoli qua, i tre concetti fondamentali che Kant isola e dice, beh, queste si chiamano idee trascendentali, sono appunto Dio, il mondo e l'anima. Se uno vuole usare quei tre concetti deve stare molto attento perché quei concetti portano a delle contraddizioni. Sono le famose antinomie della ragion pura. E Kant dimostra che quando uno parla, per esempio, del mondo, parliamo del mondo tanto per capirci, uno si può chiedere: il mondo è finito o infinito? Lui, nella sua critica, mette in due pagine opposte, da una parte la dimostrazione che il mondo è finito e dall'altra parte la dimostrazione che il mondo è infinito. Beh, certo, queste due cose non possono andare bene insieme, perché il mondo o è finito o è infinito, ma non può essere tutte e due. Eppure, Se noi parliamo del mondo, c'è il rischio che poi alla fine non riusciamo a capire, ci facciamo dei ragionamenti che sembrano corretti, ma che ci portano a delle contraddizioni. Finito infinito in che senso? Si può considerarlo sia nello spazio che nel tempo, infatti lui fa tutte e due le possibilità, il mondo è finito sia come estensione spaziale che come durata temporale, oppure infinito sia come estensione spaziale che come durata temporale. E quindi l'idea è, se vogliamo rimanere coerenti, se non vogliamo avere delle contraddizioni, non possiamo usare idee troppo spinte come quelle appunto di Dio, mondo e anima. Ebbene, 2 secoli dopo, nel 1931, in realtà, quindi 2 secoli e mezzo dopo, il grande logico, Kurt Gödel, prenderà questo impianto di Kant e lo farà diventare un teorema che si applica no, non tanto più al mondo, quindi non tanto alla fisica o alla teologia, bensì alla matematica. E dimostrerà che la cosa è esattamente uguale nella matematica. Se noi vogliamo mantenere la correttezza dei ragionamenti, cioè non vogliamo avere contraddizioni, e allora non possiamo considerare qualunque idea matematica, in particolare non possiamo usare, per esempio, formule che dicano di se stesse di essere dimostrabili oppure no. E questo, insomma, è di nuovo è un uso moderno poi di una filosofia che non a caso era una filosofia che era partita, sia nell'antichità che poi anche nella persona stessa di Kant, da connessioni con la matematica. Kant è un po' la fine di un percorso e l'inizio di un altro, e a quel punto effettivamente le vie divergono. Perché subito dopo il pensiero di Kant incomincia a essere sviluppato, soprattutto in Germania, da Hegel e così via, e lì andrà in una direzione che sarà completamente contrapposta a quella della scienza. È lì che comincia questa sfasatura agli inizi della fine del Settecento e agli inizi dell'Ottocento, questo distacco tra la scienza e l'umanesimo. Però vedete che è una cosa molto recente, quasi contemporanea, solo degli ultimi 2 secoli, ed è un'anomalia che nel resto della storia del pensiero, a partire da Pitagora nel pensiero greco, fino praticamente appunto a un paio di secoli fa, non c'è mai stata. E quindi oggi non dovremmo far altro che cercare di rimediare a questo distacco che c'è fra la scienza e la filosofia. Lo si può fare in tanti modi. Uno dei modi in cui lo si fa è che la filosofia si è spezzata in due grandi famiglie. Una è la cosiddetta famiglia della filosofia continentale, che sono appunto i seguaci di Hegel e di tutti i seguaci dei seguaci di Hegel e così via, no? Continentale perché è quella che è favorita, preferita dai filosofi del continente, cioè dai filosofi europei. E l'altra invece è quella che viene chiamata la filosofia analitica, che già dal nome dice, no? Che fa delle analisi, che usa invece i metodi appunto della matematica e della logica per analizzare i propri problemi, e che viene anche considerata la filosofia anglosassone, quella che è preferita invece nei paesi di lingua inglese, cioè in Inghilterra e negli Stati Uniti. Cioè c'è questa spezzatura, di spaccatura, diciamo così, tra le due grandi anime della filosofia, una delle quali, la filosofia analitica, continua la tradizione antica e l'altra invece se n'è andata per i fatti suoi ed è diventata una cosa puramente umanistica. Naturalmente, insomma, questo non è stato che uno schizzo di quello che è avvenuto, però l'altro modo in cui si può cercare di rimediare alla spaccatura che c'è fra la scienza e la filosofia è quello di metterle insieme e di farle dialogare. E infatti questo è quello che si fa a Foligno, come già dice, come avevo già richiamato fin dagli inizi, il titolo della scienza, del festival, che è Festival di Scienza e Filosofia. E quindi questi discorsi li continueremo a fare al festival, cercando appunto di mettere insieme sia gli scienziati che i filosofi, soprattutto i filosofi continentali, per farli dialogare fra loro e per ritornare poi all'unità, che c'era fin dagli inizi nella filosofia, a partire da Pitagora. Io mi fermerei qui, vedo che più o meno è passata un'ora e quarto, quindi devo anche respirare perché ho fatto un'unica frase. Quindi, nel caso, se ci sono domande, posso anche provare a rispondere.
Mi sente?
Sì.
Grazie professore, grazie infinite. Ci sono le domande, alcune domande. Adesso dovrebbero essere messe. Ecco, leggo io.
Sì, grazie, ecco,
Kant è
adesso.
fondamentale anche per aver smontato l'argomento ontologico di Anselmo e così facendo ha dimostrato che l'esistenza non è una proprietà ma un quantificatore.
Certo, questa è una cosa un po' tecnica, naturalmente, che sarebbe bellissimo discutere anche in un'intera conferenza, perché non è altro che il punto di partenza.
Come dire, no?
Pronto?
Cesare Duro, ecco.
Allora, dicevo, no, quella è una domanda fondamentale, naturalmente, perché l'argomento ontologico è un tipico esempio di ciò che si fece nella filosofia scolastica. Di nuovo, credo che ci siano problemi con l'audio, vero?
Temo di sì. Adesso credo che vada bene.
Mi si è staccato, per esempio, a me del.
Sente?
Io sento, sì, ma voi sentite me?
Sì.
Ok, allora. Ah,
Prego.
dicevo allora,
Prego, professore.
questa è una domanda fondamentale perché io ho accennato alla filosofia scolastica, no? E agli inizi della scolastica, nel 1077, ci fu questo signore che si chiamava Anselmo d'Aosta, faccio così perché siamo qua vicini, no? Io sono a Torino e lui stava ad Aosta, anche se poi andò sia in Francia che in Inghilterra e in Francia lo si chiama Anselmo del Bec e invece in Inghilterra divenne Anselmo di Canterbury, no? Quindi era un etrino, come si addice a quelli che studiano quelle cose lì. Ma diceva Anselmo d'Aosta fece un argomento che era un tentativo di fare quelle dimostrazioni dell'esistenza di Dio alle quali ho alluso. E un argomento si chiama ontologico perché delle altre prove dell'esistenza di Dio che in qualche modo si basavano tutte sul fatto che ci fosse un mondo e quindi partivano da cose contingenti. Il suo tentativo era di fare una dimostrazione che non richiedesse nulla, una dimostrazione puramente astratta. Ora, la dimostrazione ebbe un grande successo. Il modo in cui la presentò Anselmo agli inizi era un po' rudimentale. Poi però Cartesio la riformulò in una maniera molto concisa, che fa vedere tra l'altro l'impianto matematico che c'è. No? Lui, qual era il punto d'arrivo? Beh, il teorema che bisognava dimostrare era Dio esiste, questo è il punto di partenza. No? Come si fa in matematica? Bisogna mettere degli assiomi che permettano di dimostrare questo teorema. E poi, naturalmente, poiché nel teorema si parla di Dio, bisogna anche definirlo questo Dio, dire qual è la definizione corretta. Allora, l'idea di Anselmo, o meglio, l'idea di Cartesio a partire da Anselmo, fu quella di dire: ma Dio, è un essere che ha tutte le perfezioni, no? Un essere perfettissimo, si diceva una volta nel Catechismo, che poi infatti introiettò questa definizione. Ora, l'essere perfettissimo, questo è il punto da cui si parte. In cui si vuole arrivare è che Dio esiste. Come si fa a collegare il fatto che c'è un essere che si chiama essere perfettissimo e col fatto che questo essere deve esistere? Di lui sappiamo soltanto che ha tutte le perfezioni. Vogliamo che esista, allora si mette come assioma il fatto che l'esistenza è una perfezione. Allora, a questo punto la dimostrazione è perfettamente matematica. Definizione. Dio è un essere che ha tutte le perfezioni, un essere perfettissimo. Assioma. L'esistenza è una perfezione. Dio è perfetto, perdono, Dio esiste. Beh, certo, ha tutte le perfezioni, una di quelle è l'esistenza, dunque c'è anche l'esistenza, quindi esiste. La dimostrazione è banale, no? Però l'impianto si vede che è un impianto matematico. Ora, Kant fece poi una critica, ce ne sono tante possibili da fare, anche se l'argomento sembra così banale, di due righe. La critica di Kant fu di dire: ma l'esistenza non può essere una perfezione, perché non è nemmeno una proprietà, non è il fatto che sia buona o cattiva che è quello che sta dietro all'idea di perfezione, ma il fatto che non è nemmeno una proprietà, perché se lo fosse, allora un essere che è definito in un certo modo, che esiste, o un essere che è definito in un certo modo che non esiste, sarebbero due esseri diversi, no? Non si potrebbe mai chiedere di niente se esiste, perché nel momento in cui esiste ha quella proprietà lì e cambia la sua definizione, no? Quindi l'idea di Kant è di dire, anche lì la prova ontologica non sta in piedi. Però la cosa sorprendente è che nel 1970, quindi 50 anni fa, Kurt Gödel, che è quello a cui ho accennato prima parlando di Kant, cioè il teorema di incompletezza di Gödel, lo stesso Gödel riformulò questa prova di Sant'Anselmo, la prova ontologica, in una maniera matematica, molto interessante, eccetera, che è un po' tecnica, adesso non posso mettermi a discuterla, no? Però insomma, è una dimostrazione che dura da 900 anni quasi, praticamente, 950 anni. Quindi sicuramente non è stata invano, no? Però per chi fosse interessato a come finisce la storia, purtroppo la dimostrazione di Gödel dimostra poco. Tutto sommato c'è un problema nella matematica, ed è che qualunque cosa che venga dimostrata si deve basare su degli assiomi, come abbiamo visto anche in questo piccolo esempio. E è chiaro che gli assiomi dovrebbero essere più evidenti di ciò che si deve dimostrare, perché altrimenti non serve a niente partire da delle cose poco evidenti per dimostrarne altre che sono più evidenti, no? E gli assiomi che Gödel ha messo per dimostrare l'esistenza di Dio sono assiomi che sono talmente astratti che certamente sono problematici quanto l'esistenza di Dio. Cioè, in altre parole, è un teorema matematico che però non serve poco a fini teologici. E infatti lui l'ha detto chiaramente, dice: io non è che volessi dimostrare l'esistenza di Dio, veramente. Volevo far vedere che si poteva risolvere un problema che Leibniz aveva sollevato a proposito della formulazione di Cartesio della prova di Sant'Anselmo. È una cosa un po' complicata, ma chi volesse, c'è un libricino che ho curato io insieme al professor Lolli, un libricino della Bollati Boringhieri che si chiama La dimostrazione matematica dell'esistenza di Dio, in cui c'è appunto tutta la storia di che cosa ha fatto Gödel al proposito e quali sono le conclusioni. Pronto?
Scusa, è attivato, eh? Va bene. Ah. Forse tra i pilastri concettuali di Kant c'è quello che lui definiva il costante esercizio del non nel senso di insicurezza in se stessi, ma di verificare sempre ciò che pensiamo di sapere.
Sì, Francesco. Sì, ma questa è una cosa ovviamente generalissima ed è la costante di tutta la scienza, anzi credo che sia uno dei punti fondamentali della matematica fin dagli inizi e della scienza moderna poi in seguito. Cioè, è ovvio che bisogna dubitare, perché se uno non dubita semplicemente fa del dogmatismo. Il dogmatismo è tipico della religione, che infatti si basa su dogmi. Uno non vuol basarsi su dogmi, deve basarsi su dubbi, che cioè mettono appunto in dubbio l'apoditticità, diciamo così, dei dogmi. Quindi sì, è vero che Kant lo usa, ma non è certamente un aspetto legato a lui in particolare, no? La matematica è quello, anzi addirittura, tanto per dire appunto che non è legata a lui, non ho parlato degli stoici, che erano l'altra grande scuola di logica dell'antichità insieme a quella aristotelica, peripatetica di Aristotele, e gli stoici per esempio furono loro a inventare la cosiddetta dimostrazione per assurdo, no? Cioè, uno cosa fa? Dubita di una cosa. Suppone che quello che vuol dimostrare sia falso, dice: no, io credo che non vada bene. E se tu, partendo dall'ipotesi che qualche cosa è falso, derivi una contraddizione, allora hai dimostrato che quello che volevi, che quello che stavi negando invece era vero, no? Ed è proprio quello, no? L'idea del dubbio. Io dubito che credo qualche cosa. Come faccio a dimostrarlo? Dubito che quella cosa sia vera, parto dalla sua negazione, dimostro una contraddizione e a quel punto ho fatto vedere che il mio dubbio era mal fondato e dunque che dovevo basarmi sull'affermazione stessa.
Professore, la ringraziamo sentitamente e le leggo il commento dello studente di prima, sempre Francesco, che le dice: una prospettiva intellettiva che andrebbe recuperata oggi. Un piacere assoluto ascoltare Di Freddi, come sempre. E con questo noi la salutiamo e passo il microfono al professor Mingarelli.
Grazie a voi, grazie a voi. Arrivederci a Foligno.
Professore, grazie. Come hai visto, c'hai un apprezzamento anche di giovanissimi che è totale. E quindi noi ti ringraziamo per questo grande contributo di qualità, di profondità, che credo abbia messo a disposizione dei giovani che seguiranno questo progetto molti argomenti, molti spunti, ma soprattutto, oltre che la partecipazione al progetto, credo che dalla tua conversazione vengano spunti per approfondire i propri studi, proprie riflessioni e propri campi di ricerca. Ti ringraziamo di nuovo, ovviamente ci rivedremo alla festa di scienza e di filosofia, dove il tuo lavoro di mettere insieme argomentazioni, concetti scientifici e umanistici continua, anche con una dimostrazione pratica del rapporto fra scienza e musica, e quindi ti applaudiremo anche in quella veste. Saluto i ragazzi che sono stati molto numerosi, che hanno scritto, hanno salutato con estrema correttezza, con estrema realtà e credo quindi attenzione. Saluto i loro docenti che hanno investito su questo progetto per appunto accrescere il numero, la qualità e la quantità degli stimoli da mettere a disposizione dei loro allievi. Terminiamo questo incontro annunciando il prossimo incontro che fa riferimento al progetto Il pensiero scientifico e letterario. Questo incontro ci sarà postdomani, cioè mercoledì 19 di gennaio 2022 alle ore 17. E parlerà il professor Massimo Arcangeli, linguista, docente di linguistica all'Università di Cagliari, e parlerà su questo tema: letterati scienziati e scienziati letterati e l'esperienza del quotidiano. E ci parlerà di come la scienza e la letteratura, che in periodi più o meno lunghi delle loro storie sono state amiche o compagni, a partire da un certo punto in poi si sono separate. E quindi dobbiamo cercare di recuperare, attraverso razionali dimostrazioni di come ci ha fatto vedere il professor Di Freddi, il modo come questa interruzione possa essere sanata e si possa ricomporre l'unitarietà del pensiero umano. E quindi arrivederci a mercoledì. Di nuovo grazie a Pier Giorgio Di Freddi e grazie agli allievi e ai professori. Buonasera a tutti.
Arrivederci.